Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze di Radio Buonconsiglio, dove commenteremo il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio. Da qualche puntata il Padre si è soffermato sulla virtù teologale della carità. E in particolar modo nell'ultima trasmissione ci ha parlato del modo di amare il prossimo come noi stessi, per amor di Dio e con le opere. Ecco, padre, Ave Maria in linea.
Ave Maria Mosè, santa giornata, cari radioascoltatori, ben ritrovati anche oggi. Allora, giustamente, continuiamo ad approfondire questa virtù della carità. Precedentemente abbiamo parlato dell'amore che dobbiamo portare a Dio sopra ogni cosa, Lui che è carità infinita, e da questo amore per Dio con tutto il cuore, tutte le forze, con tutta l'anima sopra ogni cosa, ci porta ad amare il prossimo, ci porta ad amarlo come noi stessi. Abbiamo visto come dobbiamo amare noi stessi per poter amare il prossimo e dovevamo un po' vedere una peculiarità. Se abbiamo detto che dobbiamo amare noi stessi, quindi c'è un modo per amare noi stessi, abbiamo detto in un modo ordinato l'oggetto a cui tende, un dato per una retta intenzione, per un retto motivo. Adesso dobbiamo vedere un pericolo, ed è un pericolo molto grande, dell'amore disordinato a noi stessi. Se dobbiamo amare come noi stessi, però il modo buono per amare noi stessi ed evitare il modo sbagliato per amare noi stessi. Per fare questo, però, ritornerei al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un po' la linea guida che ci conduce, e rileggerei, anzi, farei rileggere a Mosè l'articolo 388 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Che cos'è la carità? Ce lo puoi rileggere, Mosè? Grazie.
La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione e il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla. E niente mi giova.
Benissimo. Quindi questo oggetto della carità è Dio, che viene conosciuto per mezzo della fede, e Dio deve essere amato per se stesso, e questo amare noi stessi e il prossimo deve essere amati non per noi stessi, non per se stessi, ma per amore di Dio. Quindi noi dobbiamo amare Dio per se stesso, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, perché è il sommo bene. Perché è la fonte di ogni bene esistente ed è il nostro tutto. E Egli ci ha creato, ci sostiene nella vita per tutto quello che siamo e dobbiamo quindi amare noi stessi e il prossimo per amore di Dio, perché Dio ce lo ha comandato, perché siamo tutti Suoi figli e tra noi siamo fratelli, tutti siamo stati redenti dal Suo preziosissimo sangue e quindi l'amore. La prova ordinaria dell'amore verso Dio si ha nell'osservanza dei suoi comandamenti e l'amore straordinario dell'amore verso Dio si ha nell'osservanza dei consigli evangelici, che sono quell'esortazione che Gesù ha fatto nel Santo Vangelo per una vita di più perfetta, osservando cioè i santi voti. Quindi abbiamo visto le proprietà della carità, soprannaturale, efficace, somma, cioè il suo principio, il suo motivo deve essere di ordine soprannaturale, deve essere una carità non solo sufficiente o affettiva, ma deve essere anche operosa, secondo l'insegnamento di Gesù, e una carità somma, cioè noi dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa, cioè dobbiamo essere pronti a scegliere Dio, la sua legge, quando ci troviamo davanti a un bivio, accontentare i nostri cari, accontentare noi stessi o trasgredire la legge di Dio. Chi vince? Chiaramente obbedire alla legge di Dio. Adesso dobbiamo vedere qual è le conseguenze di un amore disordinato in noi stessi. Allora, se noi parliamo dell'anima, non c'è un nemico peggiore del suo vero bene dell'amore disordinato, c'è l'amor proprio, l'amore disordinato a se stesso. Qual è il nemico numero uno per la nostra anima? San Giovanni ne parla tre: demonio, il mondo e il nostro io. Quindi di questi tre, qual è il più pericoloso? È il nemico numero uno è l'amor proprio, il nostro egoismo. Infatti, viene detto che l'amor proprio, l'amore disordinato di se stessi, diventa la radice di tutti i peccati, diventa la negazione assoluta della carità che dobbiamo a Dio e che dobbiamo al prossimo e che dobbiamo noi stessi. Quindi ecco questo grande pericolo, l'amore proprio, l'amor disordinato. Intanto un saluto anche a Antonio che mi dicono che è rientrato in linea. Ave Maria Antonio, santa
Ave
giornata.
Maria, Padre Giampio, perdonatemi questi disguidi tecnici.
La
Comunque,
cibernetica che ogni tanto ci fa scherzetti. Lo dicevamo, Antonio, è come la carità, l'amore per il prossimo, come noi stessi, ma diciamo, attenzione, l'amore a noi stessi è ordinato, ma è anche disordinato, e l'amore disordinato diventa l'egoismo, l'amor proprio. Quindi, diciamo, denunciavamo che è il nemico numero uno per la nostra anima, l'egoismo, l'amor proprio. Quindi dobbiamo sempre essere un pochettino vigilanti. Infatti viene detta che l'amor proprio è la radice di tutti i peccati. Infatti, tutto sommato, pensa Antonio, se noi osserviamo bene, ma che cosa sono le manifestazioni varie dell'amor proprio che cerchino in un modo o nell'altro la propria soddisfazione? Un po' tutta la nostra soddisfazione proprio sono piccole sfaccettature, piccoli tentacoli dell'amor proprio. Se vogliamo, pensa a tutti i vizi capitali, a cosa si riducono alla fine? All'amor proprio. La superbia non è altro che un amore disordinato di noi stessi che porta a grandeggiare, a sovrastare, a fare sgrandoni sugli altri. Cos'è l'avarizia? Un amore di noi stessi che desidera avidamente i beni di questa terra, dove il tesoro sta il tuo cuore. Che cos'è la lussuria? Un amore di se stessi che anela ai piaceri della sensualità. Che cosa diventa l'ira? Un amore disordinato a noi stessi che si nutre dei risentimenti, delle vendette, delle macchinazioni, e io ci un po' me la leggo al dito. Cos'è la gola? Un amore disordinato che si nutre di crapule. Faccio vivo per la gola, vivo per la pancia, non è più il cibo, non è più è quello che è così, ma per una soddisfazione. Che cos'è l'invidia? Un amore disordinato che si rattrista del bene altrui. Che cos'è l'accidia? Un amore di oziosità che fugge ogni fatica. È il dolce stare in panciolle, sull'amaca, è una bella sventolata con una palma e l'ananas e la cannuccia dentro l'ananas. Insomma, tutti i vizi. È sempre lo stesso amor proprio che assume varie tendenze e aspetti secondo l'oggetto particolare dei vizi stessi. È un polipo a sette braccia, per i sette vizi, non hanno mancato uno. Però pensa, c'era nella scuola orientale, spirituale orientale, così loro indicavano otto vizi capitali, un po' l'amor proprio, la superbia e l'egoismo, un po' ne avanzavano un doppio sfaccettatura un po' della superbia. Interessante, otto tentacoli o sette tentacoli, un po' secondo la nomenclatura, ma ci sono tutti, ce li abbiamo tutti. E il problema, sai qual è? È che ce li abbiamo tutti questi tentacoli qua, che un po' vorrebbero un po' impossessarsi o prendere possesso o guidarci. Un po' c'è da combattere parecchio su questo nemico numero uno, questo amore disordinato di noi stessi che è l'amor proprio. Che ne dice Antonio?
Dico che stai toccando uno di quegli argomenti che nella vita spirituale, sono forse quelli che più purtroppo che più ci sfuggono, no? Tu hai detto una cosa adesso importantissima, che la radice di tutti i vizi capitali, di poi insomma, prima o poi penso che li affronteremo, no? Non so se tu
Sì,
prevedi,
dovrebbe,
no?
c'è nelle prossime articoli del compendio, tratteremo anche i vizi capitali.
Quindi, però quello che mi fa riflettere di più veramente, padre Giampio, è questo fatto che alcune volte anche delle nostre iniziative, questo lo sappiamo anche dalla vita dei santi che hanno parlato direttamente con Gesù, basta la macchia dell'amor proprio per vanificare anche le nostre buone azioni, no? Quindi veramente tu stai toccando uno di quegli argomenti che, ecco, nella vita spirituale coinvolge un po' tutti, no? Santi e meno santi, diciamo così, no?
Eh sì, perché pensa, un po' su questo punto, se comprendiamo che l'amor proprio, un po' sulla scuola dei santi, dice che muore 5 minuti dopo di noi, coinvolge veramente tutti. Una
Sì.
volta che siamo stati infettati dal peccato originale, ringraziando il cielo, che la nostra mamma celeste è quella che mai fu immune, è sempre mai fu toccata. Da ogni macchia di peccato e nemmeno quella originale, è lei che può insegnarci quella virtù, ma di tutti noi ne portiamo le ferite e le conseguenze, anche gli stessi santi. Però vedi, mi danno una bellissima chiave per poterlo affrontare, combattere ed essere vittorioso. Quindi dicevamo, Antonio, che l'amor proprio è un po' questa radice. E un po' di tutti i peccati, ma anche la negazione assoluta della carità. Cosa vuol dire? Noi dobbiamo carità verso Dio, verso noi stessi e verso il prossimo. Ma questo amor proprio, questo amore disordinato verso noi stessi, diventa una negazione della carità verso noi e verso gli altri. Innanzitutto verso noi stessi. Perché se io mi porto al peccato, il peccato mi fa perdere il vero bene e vado incontro al vero male. Ora pensa quando qualcuno dice è di amarsi molto perché non nega mai niente a se stesso. Io mi voglio molto bene perché appago tutti i miei capricci. E qui dobbiamo dire, ma è falso, non è un volerti bene. È falso. Pensa, mi viene in mente un episodio di San Giovanni Bosco. Era entrato in una casa di una signora, una famiglia, così. E c'era la figlia di questa signora che ospitava Don Bosco, così, e vedeva un pochettino con tutte le manichette, tutta sbracciata, un po' tutta raffinata, questa bimba, questa ragazzina, così. E Don Bosco dice alla signora: Oh, che peccato che la vostra figlia non vuole bene alle sue braccine. No, Don Bosco, ma che dice? Tutti i giorni le passa più volte con l'acqua di rose le sue braccine, così, e insomma, fa tanti lavaggi con le acque di rose profumate, tutti gli unguenti. Bene appunto, non vuole per niente bene alle sue braccine. Poi quando indicava un po' tutta quella vanità e tutta quella ricercatezza e quel volersi mettere in mostra. Io concedo un po' tutti i miei capricci, tutto quello che desidera. Frate asino, lo accontento e mi voglio bene. È falso, è falso. Questo non è amore. Questo addirittura è odio mortale che vuoi a te stesso. Lo dice Gesù nel Vangelo, chi si ama ora in tal modo, in questo mondo, si perde, ma chi si odia in questa vita a causa mia del Vangelo, si ama, si salva. Ecco che un po', vedi, la chiave di lettura è questa qui che dopo sbagliamo, o un po' ci viene l'imbroglione a sbagliare. E mi fa la prospettiva, si pensa che se accontento su questa terra, frate corpo, i miei capricci, i miei desideri, la lampada di Aladino, tutto quello che vuoi soddisfalo adesso qua. E che si perde l'orientamento che siamo per la vita eterna. Buon Mosè ci leggeva prima il 388, la carità, virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa, tutto il prossimo e te stessi, una virtù teologale. cioè è quella virtù per la quale amiamo Dio sopra tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amor di Dio. C'è il nuovo comando della legge, il vincolo della perfezione, il fondamento delle altre virtù. E sì, invece non è più soprannaturale questo amore, questa carità che dico di usare a me stesso, ma è tutta naturale. E tutta finisce con la natura, tutta finisce con l'incontro con Sorella Morte. Quindi ecco proprio, è falso questo dirmi di volermi bene quando un po' concedo. Quindi è proprio veramente vero che questo amor proprio, questo amore disordinato, è proprio la negazione del vero bene, e anzi va proprio alla ricerca del vero male, e di un male che purtroppo non finisce. E in più anche la negazione verso il prossimo, della carità verso il prossimo. Perché alla fine, perché tutto mi porta al più grande egoismo, mentre non cerca l'utile il proprio dell'altrui, del prossimo, ma cerca l'utile il proprio di se stesso. Quindi il prossimo diventa un mezzo per raggiungere la soddisfazione dei propri egoismi, di quello che torna a mio vantaggio. Quindi non faccio più il bene per il mio prossimo per amor di Dio, ma faccio il bene al mio prossimo per amor mio. E quindi è proprio un imbroglio anche questo qui. E diventa anche la negazione della carità verso Dio, perché ci fa preferire alla volontà di Dio, ci fa preferire il nostro capriccio personale. E quindi ci rende addirittura idolatri di noi stessi, perché ci mettiamo al di sopra di Dio, un po' il peccato luciferino: chi è come Dio? Sono come Dio. Metto a mio posto la mia volontà, i miei capricci, i miei desideri contro la volontà di Dio, contro quello che è il primato dell'amore di Dio. Ora vedi come c'è proprio un'idolatria, c'è proprio un ammutinamento, ammutinamento. Andante così, tutto l'equipaggio è ammutinato. Qui c'è proprio un ammutinamento a Dio. E sono io un po' che sono il sobillatore e un po' il promotore di questo ammutinamento. E quindi, ecco quindi, è quanto sia veramente nefasto, quanto sia pericoloso, dannoso, maledetto veramente questo amor proprio, da cui tante volte ci lasciamo dominare. E da tanto provengono un po' tutte le nostre rovine, se non qui, le sperimentiamo qui, le rovine per là di là.
Padre
Quindi,
Tempio,
sì, Antonio.
scusami se ti interrompo. Guarda, vorrei proprio dire che capiamo tanto, no, la verità delle cose che tu stai dicendo, tanto quanto il fatto che stiamo andando veramente con queste considerazioni controcorrente, no? Ne capiamo la verità, ma ci accorgiamo di quanto queste cose vadano controcorrente. Io qui ti vorrei proprio far spendere una parola su questo fatto, cioè potrebbe sembrare, ecco, a una prima, diciamo, lettura anche di queste cose, che ci siamo incamminati per un cammino solitario, per una battaglia perduta, che in queste cose qua anche il catechismo sembra essere un po' come Don Chisciotte, no? Che vuole combattere contro i mulini a vento, perché tutto il mondo rema contro, no? Perché basta accendere la televisione e vedere che se bevi questa tal acqua minerale allora ti vuoi bene, che se ti metti, come fanno certe persone che dedicano una cura esagerata veramente, no? Questa estetica al proprio corpo, per cui si spendono ore e ore, ecco, tra le cure di estetisti, parrucchieri, manicure, pedicure, non lo so quanti ce ne sono ancora, specialmente, ecco, le donne, no? Ma anche gli uomini ormai siamo, diciamo, in preda a questa. Ora, ecco, io questo ti vorrei dire, possibile che queste cose siano così, diciamo, pericolose, dannose, no? Per la nostra vita spirituale, cioè che cosa possiamo fare allora per andare incontro, per stare nella virtù, ecco.
Beh, bisogna fare in modo che questa ricerca di benessere personale, non diventi un essere spirituale.
Esatto, sì.
Bisogna proprio rimettere ordine, perché la salute non è un assoluto, ma è un mezzo per servire e amare Dio. Chiaramente non devo essere trasandato, avere la buona cura della mia salute, che è un dono di Dio, anche della, a seconda degli incarichi, anche del decoro nel vestire o nell'essere curato. Ma è molto facile cadere in questo eccesso, proprio per questo amore disordinato verso se stessi, e in cui si va a confondere il male, si va a confondere il bene, il volersi bene, con veramente una cura così. Innanzitutto qui non, rischiamo che non ci sia per niente amor di Dio, ma solo amore per se stessi e anche a volte amore mascherato. È perché il Signore non mi vuole che vada via così o colà, ma mi vuole che abbia la mesh blu da una parte, la mesh verde dall'altra, la
Ne
mesh
vediamo.
rossa del ciuffino. Veramente tante cose che sono ridicole, sono ridicolezze che portiamo, però un po' ci lasciamo un po' accalappiare, un po' accalappiare, lo specchietto per le allodole. Allora, un po' i santi un po' ci diventano aiuto e modelli un po' per indirizzare la nostra vita. C'era una massima di Sant'Agostino che diceva: amati non amandoti. Dice: nessuno ama se stesso se non amando Dio. Soltanto amando si onora Dio. E dov'è la carità? E che cosa può mancare? Ma dove non vi è, che cosa può giovare? Allora, c'era un bel episodio, un po' qualche simpatico, dice: vedi, non è con l'accontentare in tutto il proprio corpo che lo si ama, perché il corpo attualmente, dopo il peccato originale, prostrato isto, è inclinato al male, e accontentandolo in tutto non si fa che aiutarlo a correre al precipizio, dove trascinerebbe infallibilmente anche l'anima. Veniva detto che un po' non è accarezzando il cavallo, diventa un pochettino ribelle, si selvatichisce, e a volte un po' serve anche un pochettino la briglia. Diceva un santo: se al mio asino, frate corpo, diceva il santo, do sempre biada, questo si impunta oppure corre pazzamente, con pericolo di rovesciarmi in un fosso. Ma se invece gli do un po' di gramigna e qualche buona carezza col bastone, va diritto che è una meraviglia. Beh, diciamo che non per forza, però insomma, c'era quel bel detto del sud: mazza e pannelli fanno i figli
Sono i
belli.
figli
Così,
belli, sì.
e diceva: vedi, l'asino è un po' così anche il nostro corpo. Se lo trattiamo troppo bene, si insuperbisce e ci rovina. Se invece lo teniamo a freno, con delle buone mortificazioni tira dritto e fa bene. Anche quando i padri del deserto portavano un po' quell'episodio di quel somarello che cominciava ad andare per i campi seminati così e non disprezzava il suo padrone che lo cavalcava. Allora tira fuori il coso e incomincia: no, no, andrò bene, andrò bene. Poi metteva il bastone e comincia di nuovo. Allora adesso ti sistema un po'. Quando ancora il nostro cavallino storno vuole un po' tirare a destra e a sinistra, bisogna un pochettino. Invece c'era un episodio, questo un po' simpatico, dice: vedi, ci sono un po' tanti in questo mondo che dicono di voler bene alla loro anima, ma poi la trattano peggio di un animale domestico. Gli è capitato un episodio in cui c'era un mercante che stava un giorno un po' lisciando, strigliando il proprio cavallo. E passa un buon vecchio suo conoscente. Allora dice: capisco adesso perché il vostro cavallo, caro Antonietto, si chiama Antonietto, che vuoi farci Antonio? Non è che lo prenda per me. Dice: adesso capisco perché, caro Antonietto, il tuo cavallino è tutto bello, pulito, lindo. Dice: ma quanto tempo state dietro ogni giorno un po' per sistemarlo, il vostro cavallo? Beh, dice: vedi, io ci sto almeno un'oretta, dice questo mercante. Oh, bene, bene, una cosa buona, dice questo vecchietto. Però sapeva che questo mercante, un po' poco assiduo ai suoi doveri religiosi, ma e per l'anima vostra? State almeno anche lì altrettanto tempo, almeno un'ora. Allora si fa pensieroso il mercante, dice, beh, per l'anima. Beh, un segno di croce al mattino e un'Ave Maria la sera. Ah, dice quel sapiente vecchiarello, scrollando un pochettino la testa. Se mi permettete di darvi in questo caso, vi dico, io sceglierei di essere il vostro cavallo piuttosto che la vostra anima. Preferirei essere il vostro cavallo che la vostra anima. E sai quanti casi potremmo dire altrettanto? Quanto tempo passo davanti alla televisione, davanti al telefonino, col cellulare, con WhatsApp e tutte queste cose qui, a guardare YouTube o così, che ne so io, e quanto tempo sto per la mia anima? Li voglio bene, li voglio bene, sì, perché ho bisogno di un po' di relax, 5 ore di telenovela, di barzellette o così. Invece pensa che bel esempio di
Scusami,
virtù. Sì,
Padre
Antonio.
Giampio, scusami se al solito intervengo un po'
Visto che mi avete
terrorismo.
preso in causa col
Terrorismo.
cavallino, dice, non ho cavalli in tenuta, dice Antonio.
No, sai perché ti interrompo? Appunto, ti chiedo scusa, però ecco di queste interruzioni veramente un po' terroristiche, no? No, ma mi hai ricordato, ecco, qui lo volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori, magari che queste cose già le sanno, no? Mi sembra che capitò al santo curato d'Ars, no? Di incontrare un uomo che aveva un bellissimo cane, no? E per il quale aveva molta cura. Lui è un cacciatore, sai come fanno i cacciatori che hanno moltissima cura per il loro cane, magari a quei tempi anche per i cavalli, come dicevi tu. E questo qui, il santo curato d'Ars, incontrandosi con questo personaggio, appunto carezzava il cane. Però disse a quell'uomo, disse, come sarebbe desiderabile che lei avesse un'anima bella come questo suo cane, no? E a quel punto io credo, no, che questo cacciatore sia diventato pensieroso. Ma guarda, Padre Giampio, io a questo punto mi sento di dover veramente fare un po' anche mia colpa, perché magari traslate le cose, no? Come dice, mutate le cose. Magari devo riconoscere che io ho qualche attaccamento, no? Purtroppo ce l'abbiamo, no? Anche agli oggetti, alle cose. Tu mi stai dicendo stamattina che questa cosa qua non è un bene per la nostra vita spirituale, insomma. Quindi veramente mi sento di dire
Divento
che...
male quando da questi attaccamenti mi distaccano da Dio.
Ecco,
E
io questo
a
appunto volevo...
questi attaccamenti sono anche pronto a sacrificare Dio.
Ecco,
Divento
questo dà
grave,
veramente
infatti.
una misura un po' di quanto un attaccamento a una cosa, perché come dici tu giustamente, forse avere della cura non è di per sé un peccato, però se questo fatto mi porta a dire, per esempio, fa conto, no? Dice, posso andare a messa e devo lavare l'automobile, va, diciamo così. Che cosa devo scegliere? Ecco, è da lì che poi si vede, no? Ma quella frase è molto importante, dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, no? Guardate, queste cose sembrano no, così, perciò io non mi stancherò mai di lodare questa trasmissione, perché questa trasmissione dedicata al catechismo, insomma, appunto, come ci dice Padre Giampio, è di fondamentale importanza per noi, perché rimodula anche, per esempio, le persone che hanno una vita spirituale, che non si sentono così lontane, no, dall'amore verso Dio, però ci fa vedere delle cose che noi magari pensavamo pagliuzze nei nostri occhi, e invece magari sono travi, no?
Eh sì, perché penso anche per quale fine lo sto facendo. Penso sto andando a un salone di bellezza o un coso per un po' farmi un po' la muscolatura. Vado a fare i bicipiti, vado a farmi gli addominali, vado a fare un po', se per salute, perché un po' di artrosi, un po' così, stando seduto in ufficio, un po' di ginnastica mi serve. Vabbè. Lo faccio perché così quest'estate faccio colpo e faccio conquiste e mi faccio questo colore alle unghie, così tutti mi guardano, oppure la mia linea è così, vedendo mi sta bene questo vestitino qua che è sempre ino ino ino, e così mi guardano quando passo. E mi ammiccano e faccio conquiste così, e la mia amica così dopo invidiosa, invece ho fatto i muscoli, invece dopo così, e l'altro viene detto, sì, mica ci scherziamo, però mamma mia, quanto veramente che cosa, il nemico come lo facciamo sganasciare dalle risate, dice, sì, bravi, proprio così, questa è proprio la strada buona per rovinarvi. Proprio un po' questo che ci allontana. Ma noi adesso abbiamo proprio bisogno di proprio questo aiuto che ci danno i santi, e magari prima forse caso magari facciamo un momento di pausa, qui magari diamo spazio un po' a qualcuno se vuole
Sì,
fare
fare
domande,
domande,
di cui
sì.
abbiamo anche una domanda da recuperare da settimana scorsa, e così dopo magari dopo possiamo continuare con l'argomento se una volta che esauriamo le domande. Se vuoi dare il numero di telefono, grazie Mosè. Antonio.
Sì, dunque diciamo subito che il nostro numero di telefono è quello consueto 0825 444 391. Con la possibilità anche per chi è insomma, capace di farlo, di lasciare anche su qualche messaggio su WhatsApp, quindi facendo riferimento alla Radio Buon Consiglio. Allora, Padre Giampiero, ci prendiamo giusto 2 minuti. Ecco, Mosè si prepara per la lettura delle domande che sono rimaste in sospeso e ci sentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Stavamo seguendo Padre Giampio, dicendo come non c'è niente di più contrario alla carità che questo amor proprio che è spesso molto radicato in noi e come sia addirittura la radice poi di tutti i vizi, se appunto gli si dà più spazio di quanto sia ragionevole. Allora, Padre Giampio, se vuoi aggiungere qualcosa, vogliamo sentire un attimo Mosè che c'è da proporci qualche
Sì,
domanda dei radioascoltatori.
riprendiamo un punto che era stato un po' confuso la frase, adesso ci hanno corretti e quindi riusciamo un po' a dare una risposta più indirizzata. Grazie, Mosè.
Sì, per una errata trascrizione, diciamo, riformuliamo la domanda come aveva chiesto la nostra radioascoltatrice. Ecco, lei chiedeva: la carità finta è visibile solo agli occhi di Dio o anche a quelli degli uomini?
È una carità finta, quindi è una carità simulata o ipocrita, è come può essere la carità del fariseo che faceva tante tante cose buone, e quella era visibile agli occhi di Dio, perché nel suo cuore faceva tante opere buone, ma non andò a casa giustificato. Dipende, potrebbe essere visibile anche agli uomini, dipende quanto uno è abile a simularlo, a mascherarlo, e poi dipende anche tante volte anche dall'illuminazione che Dio può dare. Padre Pio riusciva a vedere quando qualcuno stava agendo in un modo sbagliato, e anche al di sopra di quello che potevano essere, anche al di sopra quando uno pensava di fare una vera carità quando invece era sbagliata. Mi viene in mente l'episodio che Don Attilio racconta. Forse avevamo già detto in un'altra occasione, un santo sacerdote, figlio spirituale di Padre Pio, che fece un bel atto di carità. Tutto lo stipendio di un anno di insegnante lo diede a casa sollievo e sofferenza, quindi un'opera molto bella. Dice: il problema, dice, che feci è che invece di andare io in posta a fare il versamento, lo diedi a due miei collaboratori, quindi videro questa cosa qui. Va a confessarsi da Padre Pio e Padre Pio dice: hai perso tutto.
Ah,
E quindi era così, anche in buona fede, aveva perso il merito, perché se ne era vantato, comunque non era stata una carità vera agli occhi di Dio, quindi una carità finta, anche in buona fede può capitare una carità finta, e poi se fa così invece non è, no? E quindi agli occhi di Dio non è gradita. Hai perso tutto, quel merito di un'opera grandiosa, fa conto. Metti 12 stipendi o 13 stipendi, c'è anche il tredicesimo, così non so come il regolamento di un insegnante. Bene, aveva perso tutto, eppure agli occhi umani sarebbe stato una cosa grandissima, grandiosa, se non era per una rivelazione dall'alto. Quindi a volte può essere visibile solo agli occhi di Dio, quindi anche agli occhi degli uomini può sembrare una grandissima cosa. Anche allo stesso chi opera la stessa carità, a volte può pensare di aver fatto una cosa grandiosa, e poi invece davanti agli occhi di Dio non è meritoria. E allora, quindi, rispondendo così, può la carità finta essere nascosta agli occhi degli uomini, a volte può essere anche manifesta visibile, a volte può essere manifesta visibile solo per intervento di Dio, perché Dio vuole manifestarlo.
Scusami, Mosè, scusami, so che hai un'altra domanda da proporre al padre. Consentimi giusto di ricordare una cosa, ma Giampio, non ricordi anche tu che a questo proposito, no, che una santa, il Signore le ha detto che, non so, doveva dire dei rosari, lei ne disse uno in più, no? Mi sembra che una volta tu ci dicesti pure una cosa, dice, sai, l'ultimo rosario non l'hai detto a me, addirittura l'hai detto a Satana, cioè. Come per dire, hai detto questo rosario in più, non animata da vera carità, ma perché volevi, ecco, autocompiacerti, mamma mia, cioè, ma queste cose qua veramente.
Io adesso mi ricordo questo episodio, adesso mi sfugge, me ne ricordo uno di cui
Simile, forse.
sono un po' più sicuro, e ti dico un po' cosa è capitato. C'era una santa e che avevo ricevuto il premio, non so se fosse Santa Margherita Maria Alacoque, ma sul nome non sono sicuro, comunque è una santa canonizzata, che avevo ricevuto il permesso di fare una penitenza di 30 minuti. Quindi una religiosa, gli hai dato, tu vuoi fare questa penitenza per 30 minuti, e lei pensò di farla per un'ora, quindi raddoppiare di testa sua, così. È una penitenza straordinaria, quindi questa va soggetto al padre spirituale o ai superiori, in caso dei religiosi, così. Le apparve Gesù e dice: la prima i 30 minuti hai fatto questa penitenza a me, ti ringrazio, ma gli altri 30 minuti li hai fatti per il demonio.
Mamma mia.
Quindi anche un'azione buona, un po' così,
Sì.
non andava bene, no? Gesù non è stato
Non
contento.
ha, sì, non ha. Questo, ecco, quando parlavo prima, no, ci rimodula un po', no, ci rimette un po' con i piedi per terra, anche proprio alle persone che hanno una vita spirituale, che cercano di curare, ecco, e, come dire, no, la propria condotta al cospetto di Dio verso il prossimo. Quindi veramente dobbiamo stare con gli occhi ben aperti. Mosè, forse è il caso, non so, di leggere un'altra domanda, vedi un po'.
Va bene, se il padre dice io la leggo.
Sì, evitiamo il nome.
Allora, padre Giampio, vorrei chiedere una cosa che mi è successa in confessione. Mi sono confessato qualche giorno fa, purtroppo sempre con i soliti difetti, e il sacerdote mi ha rimproverato perché io mi confesso spesso, ogni 6-7 giorni più o meno. E ha detto che devo amarmi di più e preoccuparmi di meno di questi difettucci. Non sapevo cosa dire. Come posso rispondere in un caso come questo? Come mi posso comportare?
Bene, cresciamo nell'amore per noi stessi, non preoccupiamoci dei difettucci, se arrivano i peccati confessiamoci, e proprio perché non voglio preoccuparmi dei difettucci, ma non voglio perché diventino difettacci, la confessione frequente è un mezzo sempre raccomandato dai santi per migliorare e amarvi sempre di più. Io mi amo, voglio amarmi di più, ecco che allora voglio riempirmi della grazia di Dio che mi dà il sacramento, e quindi ecco che vado a confessarmi con una certa frequenza per amarmi sempre di più. Quindi può darsi che dovete andarvi a confessarvi ogni 2 o 3 giorni per amarvi di più, ma penso che ogni settimana possa andare bene. Chiaramente dopo sarà il compito anche del confessore vedere se può essere che ci sia il pericolo di scrupoli o tutto il coso, però la confessione frequente, settimanale, è sempre stata raccomandata. A volte può essere un po' un problema per i confessori che scarseggiano, quindi possono non sempre essere a disposizione. Cerchiamo sempre di fare la confessione, è quella che, quando soprattutto è frequente, di ridurre proprio il nocciolo la confessione, in modo da evitare stanchezza per il confessore. Quindi andare con il buon esame di coscienza già fatto, così dopo non diramare, soprattutto se quella, giusto quella confessione di devozione che viene fatta, che viene raccomandata anche dal catechismo, faccio questa confessione di devozione, quindi fortunatamente in questa settimana non ci sono state peccati notevoli o così, e quindi qualcosa da mettere in confessione, posso mettere se ci sono dei difetti anche qualche peccato già confessato, ho perso messa qualche volta da piccolo e chiedo perdono per queste, non ho il dolore, oppure qualche volta ho perso la pazienza, mi sono arrabbiato ed è sufficiente così, e mi dia la soluzione, così faccio contento e non mi preoccupo di questi difettucci, mi preoccupo di amare più il Signore e nutrendomi con la grazia sacramentale è un bel modo per amare il Signore, quindi è un bel consiglio. Amarsi di più, bene, mi amo di più e cercherò di fare le confessioni frequenti proprio per crescere in questo amore per il Signore. Grazie. Bene,
Benissimo, allora sì, no, a questo punto
diamo.
Mosè, se non c'è nient'altro, è vero che è rimasto in arretrato, sospeso, eccetera.
No, direi di no, no, no.
Ha saldato i suoi debiti, ha saldato i suoi debiti.
Allora,
No, stavo partendo con una per farci vedere che non devo dirlo, mi sono fermato.
vai, vai Mosè, vai Mosè, vai, vai, vai.
No, meno palestra, meno parrucchiera e più confessionale, non lo so, così proprio.
slogan.
Scusate.
Dopo vedrai tutti i palestrati e le parrucchiere che verranno a casa a contestare così che li porti via clienti. Bene,
No,
sì, effettivamente dosiamo meglio il tempo perché sennò che non facciamo veramente che abbiamo più cura dei nostri riccioli o dei nostri muscoli piuttosto che la nostra anima, considerando che è un'anima eterna. E questo episodio di un bravo ragazzo veramente forse ci può meglio aiutare positivamente. Durante una persecuzione cinese a Taiwan viene arrestato e condotto davanti al mandarino un giovane cristiano, Paolo Moi. Il magistrato è fortemente impressionato da quell'aspetto gentile e grazioso di questo fanciullo, si sforzò in ogni modo di farlo appostatare dalla fede e gli avevo offerto in premio varie cose, ti offro questa verga d'argento se rinuncerai alla religione cristiana. E ora questo giovane così generoso nella fede, campione nella fede, dice: Grande mandarino, una verga d'argento non basta. Bene, te ne darò una d'oro. Se tu appostati, rinunci alla fede cristiana, alla religione cristiana, ti darò questa verga d'oro. Non basta ancora. Ma quanto vuoi allora, miserabile fanciullo? Che cosa desideri? Dice: Grande mandarino, rispose questo Paolo, se voi desiderate che io rinunci alla fede, dovete darmi tanto che possa bastare a comperarmi un'altra anima. Se mi darete quanto serve per comprare un'altra anima, beh, posso anche rinunciare alla fede.
Il nostro Signore ha detto: chi può dare qualcosa in cambio della propria anima? No? Quando dice: no, a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? O cosa potrà dare l'uomo in cambio della propria anima?
Giustamente, se volete darmi qualcosa per rinunciare alla fede, datemi quello che serve per comprare un'altra anima. Non ce l'ho. Allora. Ecco questo ragazzo che è stato, dopo morto martire, veramente stato sapiente agli occhi di Dio. E c'è un bel episodio sull'amor proprio che mi piacerebbe un po', magari dopo concludo con questo episodio. La vittoria di un artista. Un grande pittore, Paolo Rubens, caposcuola dell'arte fiamminga, in un suo viaggio artistico attraverso la Spagna, c'è cioè chi fa i viaggi spirituali, i pellegrinaggi, chi fa i viaggi artistici, andò a visitare un convento, una regola assai austera, un grande convento di osservanza, e che grande meraviglia, notò nel coro un quadro stupendo, mai visto prima. Lo fece osservare i suoi allievi, che lo accompagnavano, e tutti espressero la loro ammirazione. Dice: e chi è l'autore di questo qui? Ora il grande maestro dice: ma chi è questo che ha fatto quest'opera d'arte? C'era scritto un nome in fondo al quadro, dice un discepolo, ma è stato cancellato. Quindi il nome era stato messo, ma poi è stato cancellato. Ora questo Paolo Rubens incomincia a essere un po' impaziente, dice: voglio sapere chi è l'autore di questo quadro meraviglioso. Ora fa chiamare il priore del convento. E arriva lì un umile fraticello che si inchina davanti all'illustre visitatore senza conoscerlo. Dice: ditemi, vi prego, chi è questo bravo pittore che ha dipinto un quadro così ammirabile? E questo fraticello abbassa la testa e dice: vedi, il pittore del quadro non è più di questo mondo, è morto? Eppure il suo nome doveva essere tramandato ai posteri. Mi conoscete? Dice questo grande Rubens. Io sono Rubens. A questo nome. E quel fraticello diede un sussulto, anzi, addirittura le sue gotte pallidissime incominciano un po' ad arrossarsi, i suoi occhi scintillanti si posano sul pittore con un interesse che non significava solo curiosità, lo conosceva quindi. Ma fu cosa di pochi istanti. Il frate, che era precisamente l'autore di quel quadro, e si ricordò di essere frate, di nuovo abbassò gli occhi e replicò con forza: l'artista non è più di questo mondo. È morto? No, ma ha rinunciato volontariamente alla gloria di quaggiù e ha abbandonato tutto e si è fatto frate. Dunque vive! Ditemi il suo nome, voglio farlo conoscere. Occorrerebbe anche l'autorità del pontefice, giusto ridonare al mondo un insigne artista, voglio circondarlo di gloria immortale, dice questo Rubens. E questo frate, la gloria di quaggiù? mentre prendeva tra le mani il crocifisso che era in fondo alla sua corona, è nulla al confronto della gloria del cielo. L'immortalità di questo mondo è breve al confronto dell'eternità. Dice: vi prego, lasciate in pace questo frate nella sua cella e non occupatevi di lui. E pronunciate queste parole con tono risoluto, si inchinò davanti al grande maestro, corse frettolosamente nella sua cella. Cosa capita? Giunto in stanza, si prostra, si mette ai piedi di un crocifisso, china la fronte tutta bagnata di sudore e con le mani congiunte pronuncia queste parole: Signore, vi ringrazio di questa nuova vittoria che mi avete fatto riportare sul mio amor proprio. Gesù, ho scelto voi, non voglio che voi e la vostra gloria. Quel religioso è stato vittorioso sull'amore di se stesso e aveva trovato il segreto della santità e della perfezione. Bene, ringraziamo la Madonna, ringraziamo i santi che sono sempre dei bellissimi esempi con la loro vita pratica, di cui ne riportiamo le parole e cerchiamo di imitare, per veramente amare Dio con tutto il cuore e amare il prossimo come noi stessi, per amor di Dio. A gloria di Dio e a salvezza delle anime. Recitiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si fece carne
E
e
vieni ad
venne ad
abitare in
abitare.
mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
Sarai infatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, così per la sua passione e croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Angelo di Dio.
Che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
L'eterno riposo.
Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, parte di Antonio Mosè Fra Giampia, una santa giornata a tutti. Ave Maria.